Open Day, la scuola, la ricerca scientifica, l'università. L'informazione che nasce dal mondo della formazione. In studio con Alessio Moriggi.
E buonasera, buonasera, di nuovo ben trovati in compagnia di Open Day anche oggi sulle frequenze di Radio Cusano Campus dalle 16 alle 17 per fare informazione partendo dal nostro amato mondo della formazione, dunque università, scuola, ricerca scientifica al centro della nostra attenzione per realizzare un racconto quotidiano attraverso la voce, le dichiarazioni, le parole dei protagonisti e soprattutto per restituirvi un po' il polso, il termometro dello stato di salute della filiera dell'istruzione nel nostro paese. Questa l'introduzione iniziale per quel che riguarda la puntata odierna di Open Day, che poi parte ovviamente da queste premesse ma si snoda anche attraverso le sue derive. Una di queste io non la definirei una deriva ma un obbligo veramente morale, civile: occuparsi di revenge porn. Lo abbiamo già fatto, tra l'altro, perché è un fenomeno che è trasversale ma che colpisce soprattutto un target di giovani donne, i cui poi appunto effetti, no? Gli effetti di questo fenomeno su di loro è catastrofico, drammatico, si arriva al suicidio. Tiziana Cantone purtroppo ne è un esempio lampante. Ecco, oggi è un giorno importante perché il revenge porn è arrivato in aula, lo aveva già fatto, tra l'altro bocciato, oggi torna in aula con un emendamento che trova finalmente un consenso pressoché trasversale, perché c'è un sì unanime dell'aula della Camera all'istituzione del reato di revenge porn. L'emendamento della commissione al DDL sul codice rosso è stato approvato con 461 voti a favore, nessun contrario. L'esito del voto è stato accolto da un applauso, tra l'altro con i deputati di Forza Italia e del Partito Democratico tutti in piedi a battere le mani. Noi di revenge porn parleremo tra qualche istante nell'ambito di quella rubrica che abbiamo definito I'm Back, giocando un po' sul cognome della nostra ospite, sul diciamo soprannome che lei utilizza sui social network, ovvero Beck, per sintetizzare il suo cognome che poi per esteso è Beccalli. Lei è Enrica, parleremo con lei tra poco di revenge porn, per lei una vera e propria battaglia quotidiana. Ci ascoltiamo prima e saluto con l'occasione Matteo Di Lelio di là dal vetro che mi aiuta in quest'ora insieme. Matteo, ci ascoltiamo il file sull'intimità violata, poi ne parliamo con Enrica Beccalli.
In Italia una donna su cinque è ancora vittima di attacchi e molestie online. Fenomeni nuovi come il doxing e il revenge porn colpiscono un numero altissimo di donne, con conseguenze molto gravi sulla loro vita sociale e sulla loro sicurezza personale. Io sono stata testimone di atti di violenza online sulle donne e conosco l'umiliazione che provocano. Spesso questi atti non vengono denunciati anche a causa della mancanza di una legge che consenta alle vittime di farsi giustizia. Abbiamo oggi bisogno di una legge che punisca coloro che trattano le ragazze come dei pezzi di carne da scambiare. Le donne hanno diritto di vivere lontane dalla discriminazione, dalla violenza tanto online quanto offline. Chiedo allora a tutti di firmare questa petizione dell'associazione Insieme in Rete con i Sentinelli e Bossi e chiedo alle istituzioni, e specialmente a Laura Boldrini, di lavorare a una proposta di legge sul revenge porn.
E quel lavoro è stato fatto. Oggi probabilmente è il giorno in cui vanno a raccogliersi i frutti di quel lavoro. Sentiamo se lei, la nostra ospite, è soddisfatta alla luce appunto dell'impianto normativo che abbiamo avuto modo di leggere. Lo commenteremo insieme ad Enrica Beccalli, che ha i nostri microfoni. Bentornata, tra l'altro, perché dalla lontana America la ritroviamo nella nostra città, a Roma. Ciao Enrica, benvenuta.
Ciao Alessio, grazie.
Allora Enrica, una giornata importante, no? Nel file brevissimo si richiedeva giustamente una legge, oggi siamo davanti insomma ad un qualcosa che ci si avvicina molto, no? Si riesce a normare, a regolamentare questo fenomeno così odioso.
Sì, guarda, è una vittoria incredibile per me che come attivista all'interno di Insieme in Rete ho lavorato alla petizione di cui appunto hai fatto ascoltare il video di presentazione.
Sì.
È davvero qualcosa di epocale. Sapere che in Italia qualcosa che prima non era percepito come grave, oggi invece è reato.
Sì.
è uno di quei momenti che ti riempie di gioia, no? Certo. Ti accorgi che il paese fa dei passi avanti, anche rispetto a tanti altri paesi, perché non sono molti i paesi ad avere leggi sul revenge porn, mm-hmm. quindi questa è una vittoria incredibile. Sapere che poi c'è stata un'unanimità della politica fa anche bene.
Forse è il primo atto veramente di responsabilità di questo governo. Non so se sei d'accordo, perché ci sono alcuni temi che devono essere trasversali, apartitici, che debbono avere come fine ultimo il bene comune e soprattutto la tutela del singolo individuo. Ecco, voglio specificare perché è importante, è viscerale l'importanza del bene comune, ma in questo caso anche del singolo individuo, della singola ragazza che si trova a vivere la Via Crucis, perché questo è, di avere una foto e vedersela scambiata su 1000 telefonini e poi nella praticamente immensità della rete. Ecco, oggi si riesce a tutelare non solo il bene comune ma anche ogni singolo cittadino, e tu lo sai, spesso i singoli cittadini si sentono e si ritrovano soli davanti a determinati fenomeni. Oggi parliamo del revenge porn.
Certo, assolutamente, ci si sente soli perché non ci sono le tutele legali, ma anche perché ci si trova ad avere a che fare con delle piattaforme digitali con le quali è molto difficile entrare in contatto.
È vero.
E quindi più i giorni passano, più non si riesce a contattare la piattaforma di riferimento, che può essere Facebook o Google, e più nel frattempo fuori cresce quello che in gergo viene chiamato shitstorm, ovvero questa valanga di insulti, di odio, di volgarità, che poi ovviamente, come hai detto bene tu prima, spesso attacca solo ed esclusivamente alle donne che fanno parte di questi video, perché nei video spesso si compare in due, no? Però se ci fai caso...
ma l'uomo è un figo, no? L'uomo mica è, l'uomo è un figo, che c'è da insultarlo, scusa? Ovviamente sto scherzando in maniera amara, lo si capisce.
Certo, che la cosa che fa riflettere, anche alla luce dei fatti di cronaca di qualche giorno fa, è che persino gli stupratori diffondono questi video autoincriminandosi, quindi vuol dire che questa volontà di voler fare il figo, di apparire come un eroe, va ben oltre anche il rischio che si corre poi nell'utilizzare quel video come prova.
È vero.
Quindi diciamo che c'è un aspetto culturale che deve essere considerato, e che ovviamente ci fa capire che non basterà una legge a fermare questo fenomeno. Insomma, se bastassero le leggi per fermare la violenza sarebbe fantastico, no? Però è un primo passo grandioso, però c'è tanto lavoro da fare da un punto di vista culturale, perché la frase che si sente spesso è ma bastavano farsi le foto, no? Io non so...
Sì, bisogna stare attenti, sì, diciamo che se noi proviamo, Enrica, anche insieme magari a calarci in una situazione di vita reale, no? Di intimità vera, quella che c'è, che ognuno di noi, anche di tutti coloro che ora ci stanno ascoltandomi, avranno sicuramente vissuto. Al di là del fatto che nella propria intimità ognuno fa quel che vuole, no? Perché insomma si tende a farci reciprocamente del bene, a creare dei momenti di piacere, ci sta la foto, ci sta il video. Non farlo, castrarsi, e qui dopo con questo vado anche ad un altro argomento, risulta secondo me innaturale, cioè non è questa la via.
È vero, è verissimo. Infatti ti dirò di più, quando ragionavamo sul testo della petizione, se tu ci fai caso, si chiama intimità violata, hashtag intimità violata, non si chiama hashtag revenge porn. Perché? Perché ci interessava porre l'accento proprio su questo, sul fatto che viene violato un patto di fiducia che c'è all'interno della coppia.
Sì.
Quindi il problema non è che c'è un video, che ci sono delle immagini, il problema è che vengano divulgate senza il consenso di una persona, quindi c'è una frattura della fiducia che deve essere condannata. Se una cosa è nata per essere intima, deve rimanere intima, non può essere pubblicata.
Certo, è assolutamente chiaro e legittimo. Prima ho utilizzato castrarsi, l'ho fatto in maniera ovviamente esplicita perché volevo rimandare ad un aspetto che non ha trovato consenso trasversale in aula oggi, ma già era successo nelle settimane scorse. Tu hai seguito tutto l'evolversi, no? Sia del fenomeno, sia dell'intenzione di farlo di normarlo attraverso una legge. Ecco, la Lega spingeva molto per la castrazione chimica, il Movimento 5 Stelle era profondamente contrario a questo provvedimento. Che cosa ne pensi? È stato giusto tenerlo fuori? Perché da quello che leggo, io ho la diretta della Camera davanti, quindi le novità sono, diciamo, senza soluzione di continuità. Sembra che sia rimasto fuori dall'emendamento la castrazione chimica.
Sì, è rimasto fuori, per fortuna. Ora non so cosa decideranno in futuro. Sicuramente
sì, parliamo di ora, ovviamente.
Sì, si è voluto evitare evidentemente un nuovo scontro all'interno della maggioranza, però diciamo c'è sempre questo tentativo di voler cavalcare un certo tipo di cose che fanno presa su un certo tipo di audience.
Stai parlando di un istinto forcaiolo che spinge, no, al giustizialismo in questo senso, immagino, no?
Esatto, e mi fa capire che continuiamo ad essere in un'atmosfera di campagna elettorale, perché poi di fatto lo stupro si ferma in tantissimi altri modi. Lo si ferma prima che avvenga, non dopo. Sì. Si cerca di lavorare per evitare che qualcuno stupri, non nel punire fisicamente chi l'ha fatto, no? Diciamo che quello non risolverebbe il problema. Quindi sono un po' queste uscite servono ad alzare i toni, ma
sì,
non lo so,
sì. Io ovviamente, Enrica, cerco di dare un quadro completo anche a chi ci sta ascoltando e voglio almeno sottolineare, proprio perché chi ascolta capisca e magari abbia modo attraverso le nostre parole di farsi anche un'opinione completa, no, della questione. Il fatto della castrazione chimica, da quello che ho capito io, tu in questo caso, in questo ambito, sei molto più competente di me, si riferiva alla richiesta volontaria del soggetto interessato, che evidentemente avrebbe commesso reato e che richiedeva volontariamente la castrazione chimica, che non è un'operazione fatta con un bisturi, ma è una puntura. Giusto, Enrica? Almeno per spiegare, per dare modo anche di essere d'accordo o contro, ecco.
In cambio della libertà.
Esatto, esatto, sì.
Rilasciati. Ma sai, innanzitutto questo fatto che sia volontario fa quasi credere che lo stupratore sia un malato.
Esatto.
Che si rende conto di essere malato e che quindi chiede di essere curato. Non è così. Gli stupratori non sono malati. E su questo ci sono anche interi tomi di psicologia che spiegano che lo stupro è un qualcosa che non è ascrivibile, in rarissimi casi è ascrivibile
a una patologia mentale.
Quindi si crea anche questo grandissimo equivoco, non è così, non sono dei malati. Quindi diciamo c'è anche un errore di tipo psicologico, insomma, psicologico.
No, è chiaro, Enrica, però io volevo aggiungere delle informazioni proprio per dar modo a chi ascolta e magari legittimamente non ha seguito tutto l'iter di formarsi una sua opinione. Invece ti vado a chiedere, sei soddisfatta di quello che è scritto in questo emendamento? Perché il testo prevede che chiunque invii, consegni, ceda, pubblichi o diffonda immagini o video di organi sessuali o a contenuto sessualmente esplicito, ovviamente destinati a rimanere privati e senza il consenso delle persone rappresentate, è punito con, vabbè, lì andiamo sulle pene, sono reclusione da 1 a 6 anni, multe e via dicendo. Sono riusciti a comprendere tutto con questa dicitura, Enrica?
Allora, diciamo che la cosa che io trovo estremamente positiva è che si punisca non solo la persona che diffonde il video, ma anche chi lo condivide.
Esatto.
Proprio perché si crea in questi casi una catena inarrestabile di gruppi WhatsApp, Facebook, Google, insomma ci sono tutta una serie di strumenti attraverso cui questi video vengono divulgati e ovviamente responsabilizza anche chi riceve questi video. Quindi non importa di fatto se quel video l'hai girato tu o lo hai trovato, anche se ti arriva ma comunque lo condividi, comunque sei passibile di multe o altro.
Certo.
Quello che mi sento di dire è che il fenomeno del revenge porn è una cosa molto complessa e che spesso non non ruota attorno ad immagini sessualmente esplicite, perché come abbiamo visto da una nota da una nota inchiesta delle Iene,
sì,
ci sono dei gruppi su Telegram, su Google Drive, con delle pagine, delle cartelle interamente dedicate a ragazze,
sì,
con nomi, cognomi, spesso indirizzi, numero di telefono, foto che magari sono state anche divulgate da queste stesse ragazze pubblicamente, ma tra i loro amici,
certo,
non di certo per finire all'interno di un catalogo dove queste donne vengono trattate come se fossero dei pezzi di carne o degli animali. E quindi diciamo quello è un aspetto che è molto complesso,
sì,
e che mi auguro in futuro venga preso in considerazione anche in virtù di una vera e propria legge sul revenge porn. Quindi diciamo che ce ne sono varie di cose da tenere in considerazione. C'è una cosa importante che voglio dire,
sì,
ed è il fatto che oggi ho sentito Gelmini,
sì,
ripetere più spesso questa frase: criminalizzare il sexting. Ora io credo che lei si sia sbagliata, e che forse non sa di preciso quale sia la definizione di sexting.
Sì.
Sexting è, come dice il termine, sex e thing come messaging, che significa scambiare dei messaggi.
Sì, delle foto, sì.
Esatto, quello diciamo non si può criminalizzare, perché è un qualcosa che rientra un po' nella vita di tantissime persone, quello di scambiarsi foto intime. Quello che si deve criminalizzare ovviamente è il momento in cui queste vengano rese pubbliche quando non dovevano esserle.
Certo.
Però io direi che forse i politici, quando parlano di determinate cose, dovrebbero anche un po' approfondire la tematica, per evitare poi di dire cose che non hanno molto senso,
certo,
e per evitare di far sembrare una legge fondamentale come questa qualcosa di moralista. Non vorremmo mica dire che non si possono più mandare foto al proprio fidanzato o alla propria fidanzata, no?
No, no, certo, certo, è evidente. L'unica cosa che mi piace aggiungere, Enrica, è che mentre prima abbiamo sostenuto non si ferma il revenge porn, diciamo, inibendoci, no, nella nostra intimità e dicendo mi piacerebbe filmare un atto sessuale, no, non lo facciamo perché poi chissà se ci lasciamo, questo risulta assurdo, probabilmente anche anacronistico. La cosa che, insomma, mi sento anche di inviare in un certo modo un appello alle giovani che ci seguono, alle giovani, perché poi noi a loro magari inviamo i nostri messaggi parlando di scuola, no, di università. Ecco, rispetto al sexting, non mandate una foto dove, non so, esponete il vostro corpo, la vostra intimità al primo che capita, perché poi, e qui spero che tu mi darai man forte, Enrica, il meccanismo del ricatto si innesca immediatamente, cioè mandata la foto ti dicono o me ne mandi un'altra o quella che mi hai mandato la diffondo e la divulgo. Io lì ci metterei un pizzico di attenzione in più, non so se sei d'accordo,
Ma guarda, sai, l'altra volta leggevo una ricerca estremamente interessante che spiegava come la maggior parte, che sono i ragazzi,
sì,
a chiedere al loro coetanee,
sì,
in maniera veramente insistente,
è vero,
queste foto, anche a costo di insultarle dopo se non le ricevono.
È vero.
Quindi se noi ragioniamo su questo e pensiamo che tante volte una ragazzina al ragazzo che gli piace o si sente insicura o vuole essere accettata o vede su Instagram che tante ragazze lo fanno,
sì,
poi per sentirsi in un certo senso apprezzata lo fa, no?
Sì.
Diventa anche io lo capisco quel
no, no, la dinamica la capisco bene anch'io, è che dobbiamo un po' in un certo modo informarle sulle conseguenze, poi ripeto, rimane il libero arbitrio, quello,
certo, sì. Le conseguenze, diciamo che purtroppo sono sotto gli occhi di tutti, ma come tutto quello che viene messo online, no? Dalle foto anche a una semplice esternazione, le cose che vengono pubblicate online rimangono lì per sempre. Quindi questo io penso che sia un discorso da fare a 360 gradi,
certo,
su quello
sicuro,
che si dice,
sicuro,
su quello che si posta, perché poi lì è e lì rimane e ci si può arrivare. Ci sono anche siti che fanno dei backup di altri siti, quindi tu pensi levo quel sito, quella cosa è scomparsa. Non è assolutamente così,
no.
Quindi questo è vero per qualunque cosa. Quindi se da una parte si può fare un appello alle ragazze di essere molto più
attente, caute,
attente,
ecco, sì,
allo stesso tempo farei un appello ai ragazzi che non è figo diffondere foto che non sono state fatte per essere diffuse. Quindi nel momento,
esatto,
in cui condividi qualcosa che è stato mandato solo ed esclusivamente a te, stai facendo un qualcosa che automaticamente ti rende una persona sgradevole.
Certo. Sottoscrivo ogni singola parola di Enrica Beccalli. Perdonami se a volte io esprimo delle opinioni che sono ovviamente anche in un certo modo inquinate dal fatto che io sono papà di tutte femmine e quindi mi verrebbe da fare un appello da padre, no? Bambine, ragazze, no? Ditelo a papà prima di tutto, ditelo a papà che papà vi aiuta sempre. Fammi chiudere così, so che anche tu hai un rapporto speciale con tuo padre, quindi insomma, ma guarda, un consiglio vero, al di là dell'adesso della battuta e dell'ironia, no? Mantenete sempre un'intimità, questa voglio usare di parola chiave, un'intimità con la vostra famiglia, con i vostri genitori, non lasciate nulla al di fuori di questa intimità, perché questa intimità vi può aiutare in ogni momento, anche in quelli più difficili, ad uscire fuori dalle situazioni peggiori. Fatelo subito, non nascondete nulla, vedrete che c'è una soluzione, si esce da ogni tipo di situazione, bisogna farlo condividendo e non nascondendo. Questo veramente lo faccio col cuore in mano e lo faccio perché quando ho te al mio microfono sono anche un pochino più ispirato a livello emotivo, perché trattiamo sempre argomenti sensibili, delicati, vicini ai giovani e questo mi interessa particolarmente. Devo salutarti, ma ci risentiamo presto e resta a Roma, resta a Roma. Ciao Enrica, grazie.
Ciao Alessio.
Ciao, ciao,
grazie,
ciao.
A tutti.
Ciao.
Radio Cusano Campus. Cultura in FM. Open Day in studio con Alessio Moriggi.
Ebbene, bene, eccoci tornati ancora in diretta, ancora in compagnia di Open Day sulle frequenze di Radio Cusano Campus, per tornare su un argomento che abbiamo approcciato ieri. Lo abbiamo fatto attraverso la partecipazione del presidente della Commissione Cultura alla Camera, Luigi Gallo, un'apparizione ovviamente ai nostri microfoni che aveva lo scopo di anticipare un evento che si è svolto invece questa mattina proprio alla Camera, sulla scorta di quella che ieri abbiamo definito sicuramente un'esclamazione, ma soprattutto una necessità, ovvero scuole per tutti, serve una legge e serve veramente tanto una legge. La nostra speranza, il nostro augurio è che alla luce dei partecipanti, di coloro i quali si sono messi in mezzo veramente per scriverla nel modo giusto, arriviamo, e dobbiamo farlo, ad una normativa snella, reale, che ci possa appunto dare la possibilità di migliorare la situazione attuale rispetto alle condizioni delle scuole italiane. E io ho fiducia in questo caso, perché gli attori, i protagonisti sono esperti, competenti, vivono e ruotano attraverso questi elementi che riguardano appunto la sicurezza delle scuole. Sto parlando da una parte di cittadinanza attiva, dall'altra Save the Children. Noi abbiamo il piacere di confrontarci, come facciamo spesso quando si tratta di sicurezza nelle scuole, di edilizia scolastica, con Adriana Bizzarri, responsabile scuola proprio di cittadinanza attiva. La salutiamo, la ringraziamo. Buonasera Adriana.
Buongiorno a voi.
Dunque, oggi un appuntamento importante, non casuale, Adriana, perché sono trascorsi 10 anni dal terremoto che ha colpito L'Aquila e non solo, perché nel cratere, così si definisce la zona interessata, ci sono oltre 60 comuni. Noi abbiamo un rapporto diretto anche col Comitato Scuole Sicure dell'Aquila. Come tu ben sai, la situazione a distanza di 10 anni è ancora drammatica, ne sembra passato uno di anno forse, ma nemmeno. E ecco, oggi un giorno importante, vi siete ritrovati per buttare giù una legge appunto che riesca a migliorare la situazione attuale.
È quello che auspichiamo, è l'inizio di un percorso ovviamente, tant'è sì, che l'abbiamo chiamato manifesto, quindi esatto, in cui abbiamo riassunto ovviamente i principi guida, che poi sono principi anche molto operativi, diciamo, sì, e per far capire quali sono le principali lacune che l'attuale normativa prevede, no? Anche la frammentazione della, di questo grande tema attraverso tantissime leggi e spesso la loro ineguatezza. Quindi questo è stato importante, e proprio perché ora lo sforzo che compiremo è quello non solo di far procedere questo, la stesura di questo articolato anche con il contributo di altre associazioni anche molto locali che da anni si battono per la sicurezza,
sì,
ma dall'altra fare in modo che resti bipartisan. Questo è stato forse il principale successo di stamattina, perché erano presenti tutti i gruppi parlamentari di tutto lo schieramento del nostro Parlamento, quindi anche solo questo fatto ci sembra davvero una nota importante da sottolineare.
Guarda, assolutamente sì, tra l'altro io ragionavo, riflettevo proprio su questo nel blocco precedente, perché a mio modo di vedere, insomma, dovrebbe poi essere esteso un po' a tutti, ma non è difficile. Ci sono degli argomenti, delle tematiche, delle questioni che devono essere per forza di cose apartitiche. Cioè, quando le situazioni riguardano il bene comune, non so, abbiamo parlato di revenge porn, quindi violenza sulle donne, stiamo parlando di edilizia scolastica, non dovrebbe esserci un interesse politico, no? Dovrebbe essere tutto finalizzato al bene comune.
Assolutamente d'accordo. Pensa che stamane, pensate anche tutti voi ascoltatori,
sì, sì,
Cinzia Caggiano, Cinzia la mamma di Vito Scafidi,
sì,
proprio
come no,
diciamo, si appellava ai parlamentari dicendo la scuola è neutra, quindi
sì,
vi preghiamo di mantenere questo stesso impegno che oggi pubblicamente hanno preso proprio nel portare avanti tutti insieme questa legge, ovviamente limandola, cercando di venire incontro alle diverse esigenze, ma senza venir meno a tutto ciò. Quindi questo è stata una dichiarazione importante, soprattutto fatto da chi ne sa qualcosa, insomma,
da chi l'ha vissuto sulla sua pelle e in maniera assolutamente dolorosa. Questo sì. Allora, un'altra cosa che volevo far emergere, no, mettere in luce, che mi piace proprio di questo manifesto, è il fatto che sicuramente, qui magari diciamo un'ovvietà, poi non tanto ovvia perché i fatti e la cronaca ci smentiscono, ovvero bisogna rendere sicure queste strutture e chi le frequenta deve sentirsi sicuro. Però c'è anche il bisogno, Adriana, di stabilire anche le competenze e le responsabilità, no? Quando succedono degli eventi anche sismici, quindi non sempre prevedibili, bisogna definire chi ha torto, chi ha ragione, chi si doveva comportare in un modo, magari non si è comportato in quel modo. Questo anche aiuta a snellire le procedure, no?
Assolutamente. Per noi la parte, forse il cuore di questo manifesto è proprio rappresentato da una parte dalla definizione delle responsabilità e dall'altra proprio dal supporto agli enti locali, oltre ovviamente a tanti altri importantissimi temi, perché
sì,
davvero quello che è emerso in questi ultimi anni in occasione dei terremoti recenti, ma non solo, è proprio questo, che nonostante la legge sembri essere chiara sulla definizione degli obblighi e delle responsabilità, poi nei fatti non lo è. Quindi c'è un rimpallo continuo fra dirigenti scolastici, enti proprietari, soprattutto quando si verifica un fatto legato a una calamità naturale, ma anche a una tragedia dovuta a altri fenomeni.
Certo.
Ecco, quindi su questo e anche sull'attivarsi, sulla capacità e la possibilità degli enti proprietari, comuni, province e città metropolitane di attivarsi, è chiaro che c'è un contenzioso che al momento è gestito dalle sentenze della giustizia, no?
Certo.
Affidate a queste, quindi invece noi dobbiamo riteniamo che sia fondamentale come dire normarle il più possibile, anche se è chiaro non è facilissimo poi, no, capire qual è di fronte a un rischio improvviso quale sia sempre il comportamento più consono da tenere, però chiaramente le definizioni riguardo alle responsabilità vanno chiarite. E l'altro, se mi permetto, è proprio il supporto tecnico agli enti locali, perché abbiamo visto che soprattutto nei piccoli comuni, ma anche nei grandi, quindi è veramente in modo trasversale, proprio per vuoi mancanza di risorse umane, come è il caso delle province,
sì,
vuoi per mancanza di competenze tecniche, come per i piccoli comuni, è necessaria rivedere, riprevedere ovunque si decida di collocarla una struttura permanente tecnica che le supporti questi enti proprio nell'accedere ai bandi, nel progettare gli interventi di come dire, di revisione o anche di adeguamento sismico, ma anche di nuove costruzioni, perché si è visto che questo è l'anello debole. Purtroppo, certo, la struttura tecnica di missione che tutti ricordiamo,
come no,
che era stato diciamo uno delle grandi novità positive
di Renzi,
insomma,
no? La introdusse, sì, Renzi. Io sentì anche il capo di quella di quell'area, diciamo,
l'architetto Galimberti.
Esattamente,
esatto,
esattamente, sì.
Esatto.
Si è persa, quindi, un po' così. Quella era una cosa buona, Adriana, era,
esatto,
buonissima.
Infatti anche noi diciamo, non deve essere la fotocopia, ma prendiamo ciò che di quell'esperienza è andata bene, rendiamola permanente, in modo,
esatto,
che a prescindere dai governi si possa contare e andare a intervenire su queste carenze oggettive che gli enti locali hanno,
sì,
e quindi per noi è decisivo,
ecco,
è un anello fondamentale.
Io penso, guarda, abbiamo sentito ripetere in campagna elettorale spesso il tema del cambiamento, no? Ecco, adesso senza fare riferimenti a chi l'ha cavalcato, a chi doveva mantenerlo, a chi sta tentando magari anche di farlo, il vero cambiamento, Adriana, sarebbe questo, ovvero di trovare degli argomenti trasversali che interessano tutti, dove non è importante, non è vincolante il colore del partito, no, che va poi a mettersi da sfondo ai vari provvedimenti legislativi o da chi viene. L'importante è se è scritto bene, se è fatto bene, se ne trae beneficio il cittadino, se lo fa in tempi brevi. Che ce ne frega se l'ha fatto il PD, l'EU o il Movimento 5? No, non è. Io penso che veramente questo sia la base della civiltà, Adriana, non lo so.
Sì, sì, assolutamente d'accordo. Guarda, anche per noi era una grande scommessa, perché appunto...
magari
diciamo,
Renzi ha sbagliato 10 cose, una l'ha fatta bene, sto facendo,
certo,
ovviamente dei paradossi, una l'ha fatta bene, manteniamola, è un,
no,
punto,
no, no,
è un punto,
no,
d'onore,
assolutamente d'accordo. Poi anche la, adesso vedremo come va a finire, ovviamente,
certo,
tutto,
certo,
questo
iter, a vedere, sì,
però si parla tanto di democrazia diretta, no? Dicevamo anche stamane, veramente oggi è stato si è visto in concreto quanto sia importante la democrazia diretta, ma anche quella rappresentativa, no?
Ah, certo.
E come queste possano marciare di comune accordo, cioè istanze portate dal basso, da associazioni, comitati, no, che da anni si battono per questo, che effettivamente hanno, come dire, un riscontro nelle istituzioni nazionali.
Certo.
Quindi anche questo, diciamo, come dire, è un punto importante, cioè segna anche un po' la direzione verso la quale un paese dovrebbe andare, su questo come sul recupero del patrimonio artistico,
certo,
come il recupero del territorio, come sappiamo, così dissestato. Ci sono pochi ambiti, ma molto importanti, su cui davvero le forze andrebbero unite tutte, sia,
certo,
quelle politiche che quelle civiche.
Certo, un ultimo esempio, se volete, rispetto alla necessità di implementare una legislazione, quella attuale, che può essere integrata, riordinata, perché sempre quella attuale risulta frammentaria e incompleta, lo testimonia il fatto che voi tutti, insomma, sapete, addetti ai lavori o meno, quanto la scuola, l'università, la ricerca anche in questa legge di bilancio non è che siano state propriamente supportate con grandi investimenti. Poi ci capita di leggere, no, il MIUR sbloccati 50 milioni per l'edilizia scolastica e rimaniamo tutti un po', no, basiti, come non ce n'erano 10 magari per il diritto allo studio, ne abbiamo trovati 50, benissimo. Poi però questi 50 milioni, Adriana, che sono tanti soldi, si fatica ad accedervi, c'è una procedura incredibile per arrivare a spenderli, a investirli. Questo è un po' l'esempio, no, principale di questa situazione.
Sì, assolutamente sì. Infatti colpisce leggere la tabella dei finanziamenti,
esatto, brava,
recenti,
questo,
e vedere anche i motivi per i quali sono fermi,
esatto,
no? Motivi legati alla bollinatura,
ecco,
legati appunto al fatto che debbano ancora passare dalla Corte dei Conti, insomma, e diciamo, dà l'idea davvero di una lentezza burocratica che ora si spera in parte si supererà con
lo
sblocca cantieri cosiddetto,
sì,
ma noi stiamo veramente spingendo perché qualcosa intanto si muova, diciamo, anche prima che si arrivi a una legge strutturata e organica come quella che promuoviamo. Davvero sulle procedure occorre intervenire da subito, altrimenti,
esatto,
si perdono anni troppo preziosi.
Si perdono anni, si perdono soldi. Gli altri paesi europei, no, che si gonfiano il petto, non sono tanto migliori di noi. Solo ed esclusivamente hanno capito come accedere, ad esempio, ai fondi europei e esatto. come utilizzarli. Noi stiamo lì a guardare con la bocca aperta, senza capire. Non so, dovremmo istituire forse dei percorsi di laurea per accedere ai fondi europei. Però poi ci guardiamo intorno, gli altri lo fanno. Perché noi non siamo in grado, non siamo strutturati per farlo? Guarda, Adriana, io, indipendentemente dal fatto che ci sei tu dall'altra parte del microfono, io in questo caso specifico, ho fiducia e ho ottimismo, perché in questo progetto ci sta Cittadinanza Attiva e Save the Children. Questa è la mia convinzione e questo mi dà fiducia. Spero, insomma, che lottiate come avete fatto fino ad oggi.
Assolutamente sì, su questo non ne dubitare,
vi conosco.
E speriamo che anche, appunto, gli ascoltatori, come dire, ci diano man forte, ecco, sì. perché è un di questo bisogna continuare a parlarne, ciascuno può fare davvero il suo ruolo,
certo.
e svolgere anche dare il suo contributo anche nella scuola del proprio quartiere, affinché davvero diventi un'emergenza e venga considerata una priorità la scuola.
Assolutamente sì, noi continueremo a parlarne, ad interessarcene, a disturbarvi in alcuni casi per restare sempre aggiornati. Grazie ovviamente
grazie
alla mia ospite che è Adriana Bizzarri, grazie a Cittadinanza Attiva, grazie e buon lavoro.
Grazie.
Radio Cusano Campus cambia il modo di ascoltare la radio. Open Day in studio con Alessio Moriggi.
Ed eccoci tornati. Oggi è la giornata mondiale sulla consapevolezza rispetto all'autismo. Noi, attraverso il contributo che segue, ci caliamo perfettamente all'interno della tematica. Poi ne parliamo con il nostro ospite.
20, 21.
Bravissimo. Quanto fa 17 più 4?
21.
Bravissimo, Roby.
Questo bambino è autistico. Parla, conta ed è felice come tantissimi altri che condividono la sua stessa condizione. L'autismo non è una malattia, concetto fondamentale da cui partire, ma è un disturbo. Deve essere definito disturbo della sfera autistica.
È una condizione molto complessa. Si manifesta dai primi mesi di vita, normalmente, con una serie di fenomeni comportamentali, come il bambino riesce a comunicare col suo genitore, come il bambino riesce a interagire con le stimolazioni esterne.
È quasi pieno.
Così. Anche in Italia la prevalenza della sindrome è di uno ogni 75-80 bambini.
Siamo arrivati all'Istituto Scientifico Eugenio Medea di Bosisio Parini, nel Lecchese, perché di autismo si sente parlare ancora poco e poco correttamente. Qui invece questo disturbo, che è certamente serio e che spaventa, si studia da anni e si affronta con un approccio multidisciplinare che dà grandi risultati.
Ci teniamo un inquadramento precoce perché vediamo come cambiano le traiettorie di sviluppo del bambino nella precocità dell'intervento. Io penso che una mamma abbia nel cuore la difficoltà del suo bambino, sta a noi tirarla fuori, sta a noi tirarla fuori in maniera funzionale, mi scusi la commozione, però questo credo che sia il lavoro dell'equipe multidisciplinare.
Siamo degli amici qua, possiamo?
Certo.
Possiamo?
La dottoressa Villa ci spiega come ogni percorso è diverso da bambino a bambino.
In questo momento, come io le sto chiedendo, fai un piccolo sforzo per avere ciò che tu vuoi.
Okay.
Quindi prima uno dà un po' tutto gratis,
okay.
poi uno dice dai, almeno aprimi le mani, poi se io resisto un po' lei, ok, apri.
Il primo obiettivo, ci dicono gli specialisti del Medea, è la diagnosi precoce, perché arrivare presto significa curare meglio.
Quello che noi facciamo è valutare bambini a sviluppo tipico e bambini che sono ad alto rischio per disturbo dello spettro autistico.
Se arriva la diagnosi che nessun genitore vorrebbe sentirsi dire, è importante sapere che dalla paura e dall'incubo si può uscire con l'individuazione del percorso terapeutico migliore per ogni paziente.
Noi abbiamo visto subito in Roberto
una ripresa di quelli che erano le sue difficoltà, un recupero di capacità cognitive. Adesso ha un linguaggio molto articolato.
Perché non è vero che questi bambini così speciali non parlano, usano piuttosto un linguaggio diverso, che si può imparare, così come a loro invece si può insegnare a vivere con gli altri.
Federico non parlava, adesso non è ancora verbale, però alcune sillabe escono, mamma e papà esce, abbiamo un
quando l'hai sentito dire per la prima volta mamma?
La strada è ancora molto lunga, però Stefano adesso parla, canta molto, è un canterino. Poi lui deve essere il più autonomo possibile e quindi tutti devono aiutarci a rendere possibile questa cosa.
C'è un bellissimo libro che si chiama Martino Piccolo Lupo che stanno inserendo nelle scuole e questo autore dice che a un certo punto questo lupo, che era diverso dagli altri, non ululava, quindi faceva cose strane, veniva escluso dal branco, però alla fine viene accettato dal branco, ma non tanto perché Martino Piccolo Lupo si è adattato agli altri, perché sono stati gli altri a fare un passo verso di lui.
E il colore dominante di questa giornata così importante è il blu e noi andiamo lì dove il blu domina, in una piscina, nella fattispecie, nella piscina del Cassi Antica Sporting Fitness. Andiamo dal capovasca Giorgio Maurili che ci racconta cosa è successo nel weekend. Buonasera Giorgio.
Buonasera Alessio, buonasera.
Allora perdonami l'attesa, volevo far sentire ovviamente questo tranquillo servizio per dare modo a tutti, no, di riaggiornarsi su quello che è il disturbo dello spettro autistico. Voi del Cassia insieme a tante altre piscine in tutto il paese avete fatto una cosa meravigliosa, raccontacela ti prego.
Beh, è stato un weekend molto emozionante, faticoso sicuramente, perché 30 ore consecutive in vasca è veramente, ancora ci dobbiamo riprendere.
È una maratona.
E, sì, ti posso dare qualche dato.
Certo.
E quest'anno insomma siamo andati abbastanza bene e considera che a livello nazionale hanno partecipato 7.779 persone.
Sì.
E abbiamo nuotato in totale 2.214 chilometri.
Bravissimi.
E solo qui a Roma 593 persone hanno nuotato 887 chilometri, quindi è una distanza come da qui alla Sicilia.
Si sono fatti l'Italia in parte, dai.
Sì, il Giro d'Italia a nuoto.
È una bracciata collettiva, no? Questo è il nome di questa bella maratona.
Il nome non poteva essere più appropriato perché è veramente un weekend di festa continuo, di emozioni che è anche difficile descriverle a parole perché è qualcosa di... ho ancora la pelle d'oca, considera.
Certo.
È stata una cosa fantastica.
Ecco.
Cioè, vedere nuotare i bambini con i genitori, i terapisti, gli amici, i cugini, i nonni, qualcosa che non si può descrivere, guarda. Bisognerebbe provarlo, quindi invito tutti quanti a partecipare alle future manifestazioni perché penso che continueremo visto il successo.
Esatto, esatto. Ecco, il Cassia mi sembra che è stata la piscina di riferimento su Roma, giusto? Per ovviamente partecipare a questo evento.
Sì, per tutto il Lazio, ogni regione ha, diciamo le regioni che hanno partecipato hanno una città di riferimento.
Sì.
E per il Lazio è Roma.
Per il Lazio è Roma. Sì. E per Roma è il Cassia Antica Sporting Fitness, dove lo ricordo il 30 e il 31 di marzo scorsi si è tenuta una vera e propria maratona, una maratona chiamata Abbracciata Collettiva, per percorrere ognuno un tratto di strada, di un percorso che ovviamente lo abbiamo sentito anche nelle testimonianze delle persone, dei genitori, no, all'interno del servizio. Spesso loro dicono la strada è ancora lunga, no, per i loro bambini con un disturbo dello spettro autistico. Ecco, nuotando, ognuno per quello che può, ognuno per quello che riesce, si compie metaforicamente un pezzettino di strada, di questa lunga strada, insieme a queste famiglie, insieme a questi genitori, insieme a questi ragazzi speciali. E noi ci tenevamo ad avere la testimonianza diretta di Giorgio Maurilli, capovasca del Cassia Antica Sporting Fitness, che si è impegnato anche quest'anno per dare una piscina meravigliosa a tutti coloro i quali hanno deciso di buttarsi in acqua e faticare per l'autismo e per soprattutto tenere alta l'attenzione su questo disturbo che può essere affrontato, Giorgio, l'abbiamo sentito, in maniera decisa e importante soprattutto attraverso una diagnosi precoce. Non perdere tempo dunque, grazie a Giorgio Maurilli, grazie ancora Giorgio, grazie.
Grazie a voi, Alessio.
Grazie, buon lavoro, grazie, buon lavoro. Grazie. Ebbene, noi siamo arrivati in conclusione, 17:00, restituisco la linea a Matteo Di Lelio di là dal vetro, ringrazio voi ovviamente per averci seguito, vi do l'appuntamento a domani alle 16 puntuali con Open Day solo su Radio Cusano Campus, ciao!